abbastanza basilare nella vita del cristiano. Infatti riguarda l'argomento della preghiera, come vi ho accennato. E la preghiera è un po' l'anima del cristianesimo, perché è proprio lo stare nella presenza del nostro Dio. Ecco, io credo che nell'intimo di ogni uomo c'è un desiderio di stare a contatto con qualcuno che lo possa ascoltare, ma non solo ascoltare, già è tanto ascoltare, perché oggi è difficile anche trovare qualcuno che ti ascolta. Ma nel caso poi di Dio è qualcuno che possa ascoltarti e venirti incontro. E infatti trovate questo slancio di preghiera anche nel cuore di persone che non sono convertite, che non hanno mai avuto un'idea di Dio, ma c'è nell'intimo, nell'animo di ogni uomo, c'è questo desiderio di contatto con qualcuno che è più grande. E questo credo che è Dio che lo ha messo. Al di là del fatto che poi queste persone vengono evangelizzate, questo desiderio di contatto con il divino è qualche cosa che è presente nell'animo di ogni essere umano. Per quanto poi cerchiamo di spegnere questa sete, questo desiderio con tante cose, per quanto poi cerchiamo di crearci degli dèi più a portata d'uomo, e questa è una grande trappola, lo sapete tutti quanti, ma nell'intimo di ogni uomo resterà sempre questo spunto, questo slancio, questo anelito, questo tendere a una preghiera, questo tendere a un rapporto con qualcuno che è al di sopra, che trascende, ma che in qualche modo deve entrare in contatto con noi. La preghiera è qualcosa proprio di indescrivibile. Se ne sono scritti libri, ma io credo che ancora oggi non riusciamo a capirne l'estrema potenza, l'estrema grandezza. Perché e come pregare? Cos'è la preghiera? Leggiamo qualche cosa, incominciamo a leggere nella scrittura e poi ritorneremo su questi versi. In Matteo, al capitolo 6, verso 5, troviamo già un'immagine molto bella che Gesù ci dà della preghiera e dice così: quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così, e c'è quella preghiera meravigliosa che è il Padre nostro. Ma già in questo primo quadro che Gesù ci dà alla preghiera cogliamo degli aspetti fondamentali in cui comprendiamo che la preghiera dovrebbe essere qualche cosa che nasce dall'intimo di ognuno di noi per avere un rapporto con Dio. E io sono convinto che più siamo comprensivi, più comprendiamo, più siamo coscienti della presenza di Dio, più pregheremo a Lui, e la nostra preghiera non tenderà ad andare nella dimensione orizzontale. In questo caso Gesù rimproverava questo atteggiamento farisaico del pregare per essere ascoltati dagli altri, come a dire: questo è insito nella nostra cultura, quello di in qualche modo cercare più l'appoggio, l'assicurazione, la gratificazione degli altri. L'autore del libro racconta una storiella di un bambino che pregava fortemente a Dio, cioè chiedendo di ricevere dei doni natalizi, e si metteva a gridare fortemente: Signore, ti prego, dammi questo, dammi questo. Poi il padre gli chiese: ma perché stai gridando così? Dice: perché mio nonno, che è nella stanza accanto, è un po' sordo. Come a dire, in realtà l'ottica umana di questo bambino prevedeva che il nonno ascoltasse la sua preghiera e quindi che il nonno fosse, in quel caso, l'esauditore. E tante volte sembra così. Noi tante volte non abbiamo veramente questa fiducia che Dio è l'esauditore delle nostre preghiere. Quindi preghiamo più che altro perché altri ci ascoltino, perché altri ci consolino, perché altri ci apprezzino, perché altri vedano come magari preghiamo bene. Tante volte ci sono questo tipo di convinzioni, ma è bello, è meraviglioso quando cominceremo pur vivendo insieme, perché questo non significa che la preghiera è semplicemente quella della cameretta, quella del luogo intimo, perché questa è una preghiera importantissima, ma significa che anche quando siamo insieme dobbiamo realmente avere la coscienza e la presenza che la persona più importante tra di noi è sempre lo Spirito Santo, è sempre Gesù. Quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. La preghiera è l'attività più importante della nostra vita e coinvolge l'intera Trinità. È rivolta al Padre, e questo è comprensibile, sia perché in noi c'è un bisogno di papà, padre, Abba. La parola stessa, l'abbiamo detto tante volte, significa papino, dolce papà. È bello poter chiamare un padre di cui sei certo che ti ama, che ti viene incontro. Papà, questa è la preghiera più forte, anche se noi viviamo in una nazione dove si dice mamma di più, perché i padri purtroppo si sono un attimo defilati e non hanno tante volte preso le loro responsabilità, per cui le donne hanno assunto un grande peso in tutta la guida e la responsabilità della famiglia. Ma padre, io credo che la preghiera più profonda non è una preghiera maschilista, ma come a dire: Dio è padre. Dio è anche madre, Dio è anche fratello e sorella, ma come padre ha il massimo della nostra fiducia e della nostra rispettabilità. Dicevo, è rivolta al padre attraverso il figlio. Il versetto 2:18 di Efesini dice: perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al padre in un medesimo spirito. Per mezzo di Cristo abbiamo riflettuto in questi giorni dell'importanza della mediazione di Cristo. Attraverso di Lui noi abbiamo sempre l'accesso, possiamo accostarci al trono della grazia, non dobbiamo fare la coda, abbiamo la possibilità di essere sempre alla presenza del Padre. Gesù vive, non solo ci ha salvato, ma vive per intercedere per noi, sta alla destra del Padre e intercede, continua a mettere sul suo conto tutte le nostre cadute, tutte le nostre difficoltà, tutti i nostri peccati, continua a caricarli sul suo conto, continua a pagare. Nello Spirito, questo lo abbiamo visto e lo vediamo nella pratica quotidiana, perché noi non sappiamo come pregare. Allo stesso modo ancora lo Spirito, Romani 8:26, viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E questa è un'altra grande rivelazione del cristianesimo. È lo Spirito che ci ispira, è lo Spirito che ci mette in contatto con Dio. Abbiamo detto che Dio è Spirito e quindi i veri adoratori sono in Spirito e verità. Verità è la sincerità, la semplicità con cui ci accostiamo. Spirito è proprio la dimensione che Dio vuole generare in noi, lo spirito che contatta il suo spirito. Ecco l'importanza della preghiera in lingue, ecco l'importanza di una preghiera sovrarrazionale. Ecco perché quando io non so cosa dire, so che il mio spirito può pregare. Tante volte la nostra mente non vuole pregare, non so se vi è capitato mai. Che tutto vi passa per la testa tranne che pregare. A quel punto cosa facciamo? Seguiamo il nostro pensiero, le nostre sensazioni? No. Abbiamo un ispiratore della preghiera che è lo Spirito, abbiamo il nostro Spirito che viene ispirato. E lì, in una maniera tante volte miracolosa, ci accorgiamo di poter entrare nella presenza di Dio attraverso lo Spirito Santo, attraverso una preghiera, attraverso un atto di fede, entriamo in qualcosa di grande. E questo è incredibile, perché è qualche cosa che viene da Dio. Dio tante volte non è un'idea, non ce lo possiamo portare come un'immagine mentale, ma attraverso lo Spirito ne abbiamo sempre la presenza, la forza, la potenza. Questa è una garanzia che non stiamo seguendo una fissazione mentale. Tante volte l'immagine di Dio va via persino nella nostra mente, noi non capiamo. Tante volte ci ribelliamo persino a Dio nella nostra mente, ma lo scopriamo e lo troviamo nell'intimo di una preghiera. Scopriamo un contatto più profondo, mentre con la mente siamo impermeabili. Nello spirito ritroviamo la nostra paternità, ritroviamo Dio Padre e riusciamo a entrare in un contatto con Lui. Perché preghiamo? Questa è una buona domanda. Perché preghiamo? In realtà la preghiera è una relazione, lo abbiamo detto poco fa. È un rapporto. Gesù viveva in un rapporto costante con il Padre. E infatti lui era preghiera, non pregava, era una preghiera. E la scrittura in tante parti ci fa vedere l'immagine di Gesù, per esempio, che ne so, in Marco 1:35, poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e lì pregava. Perché il luogo deserto? Perché la stanzetta chiusa, non magari con lo stereo messo al massimo, sennò poi... Perché abbiamo bisogno di accorgerci della presenza di Dio lì dove non ci sono troppi stimoli di altro genere. Sapete che noi non riusciamo tante volte a vivere senza stimoli? Siamo abituati in un sistema dove abbiamo sviluppato una dipendenza da stimoli. Abbiamo bisogno sempre di stimoli audiovisivi, il mondo multimediale. Abbiamo bisogno di rumori, abbiamo bisogno di immagini, abbiamo bisogno... E questo ormai è diventato una droga, devo dire. Non so se ogni tanto vi capita di sentirvi quasi dei drogati. Drogati di immagini, di suoni, di rumori. E quando c'è il silenzio, quasi quasi dice, mamma mia, il silenzio, mamma mia, pericoloso il silenzio. Allora subito bisogna accendere qualche radio, bisogna prendere qualche cosa, bisogna sentire qualcuno, bisogna avere stimoli di ogni genere. Siamo in una cultura di stimoli continui che non hanno niente di male in se stesso tante volte, ma che ci rendono un cattivo servizio, perché ci impediscono di accorgerci della trasmissione più importante che abbiamo bisogno di ricevere. E allora il senso del deserto, il senso della stanzetta, è proprio un luogo dove noi cerchiamo di fare stare zitti tutti i rumori. Ma qui vengono altri problemi, perché anche se tante volte noi ci troviamo un luogo sereno, andiamo in un posto tranquillo, i rumori peggiori sapete che sono quelli che ci portiamo dentro. E sono rumori di paure, di ansie, di preoccupazioni, di amarezze. Quei rumori ci seguono tante volte. Ecco perché abbiamo bisogno di esserne liberati, perché qualunque rumore nella nostra mente, intorno a noi, ci impedisce di ascoltare il Signore. E Gesù trovava una grande comunione nel deserto, trovava anche l'attacco del demonio nel deserto, ma trovava soprattutto la presenza del Padre attraverso lo Spirito Santo. Quindi uno dei fatti più importanti della preghiera è sviluppare una relazione. Quando noi preghiamo, entriamo in una relazione con Dio, entriamo in un interscambio, lo esprimiamo qualcosa, riceviamo qualcosa, entriamo in una confidenza. Voglio fare un esempio. Noi tante volte preghiamo le cose che ci piacciono, non è che le preghiamo, dicono che preghiamo la televisione, capitemi, ma quando ci mettiamo in un grande rapporto, in un grande feeling con un film, con qualche cosa, in realtà è come se stiamo pregando quella cosa, la stiamo vivendo come sorgente di gratificazione, come sorgente di carburante per noi, entriamo in una relazione. Qualunque cosa con cui noi entriamo in relazione è come se stabilissimo una preghiera. Certo, io non mi metto a pregare la domenica sportiva o mi metto nel senso, ma ci sono delle cose che poi, quando entriamo in relazione, è come se si instaurasse un rapporto di preghiera. E infatti cosa facciamo? Ci pensiamo. Già magari dalla mattina pensiamo, oh, questa sera non mi devo fare sfuggire, che ne so, Dawson Creek, come si chiama, così si chiama, o la domenica sportiva, o la telenovela X, cioè, come a dire, abbiamo stabilito una relazione che ci permette di vivere quasi un rapporto, che ci fa vivere in attesa di quell'evento. Io credo che la preghiera dovrebbe diventare nella nostra vita una cosa di questo genere. Dovrebbe diventare una emozione, un entusiasmo, un desiderio di poter stare con Dio. Certamente veniamo ostacolati in tutto questo, soprattutto dall'avversario, dalle anime nostre, il quale ci cercherà di fare vedere tanti altri tipi di programmi, tranne quello di Dio, perché sa che quando vediamo il programma di Dio, noi realmente siamo trasformati, ma è una nostra accuratezza, è una nostra attenzione il sapere che Dio trasmette 24 ore su 24 ore, altro che Grande Fratello, ma Grande Padre, continuamente trasmette, è impressionante. E forse perché non ci dobbiamo comprare l'antenna parabolica, forse se noi comprassimo delle cose avremmo più attenzione, ma già siamo in connessione con lo Spirito Santo. E il telecomando è lì, è la fiducia che la trasmissione di Dio è una trasmissione che crea, che libera, che guarisce. È questa convinzione che lo Spirito Santo sta cercando di portare nella nostra vita, che il contatto con Dio è realmente qualche cosa che non solo viene incontro ai nostri bisogni più emotivi, ma che poi ci trasforma contemplando la gloria di Dio. È un versetto chiave nella Scrittura, come in uno specchio siamo trasformati, contemplando, pregando. Ecco, relazione. Quando noi entriamo in relazione con qualcuno, questo qualcuno ci influenza positivamente. Se entriamo in relazione col diavolo, ci influenza, sapete bene come. Se entriamo in relazione con qualunque persona, quando più forte è la relazione, più dipendiamo, più siamo influenzati. Ecco perché Dio ci chiama a una relazione con Lui. Non è megalomane, come a dire, che vuole essere al centro dell'attenzione perché non lo so, ha chissà quali idee o manie di grandezza, ma perché sa che se noi contempliamo, entriamo in contatto con Lui, veniamo trasformati a sua immagine. E questo è un bene per noi, non è un bene per Dio, ma è un bene per noi. Quindi, relazione. Un altro aspetto è che abbiamo letto appena, è il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Come a dire, la preghiera crea una remunerazione. Dio, dice la Scrittura, è remuneratore di quelli che lo cercano, ricompensatore. Ma ricompensatore, chiaramente non secondo magari i nostri schemi, i nostri modelli, perché tante volte vedremo che la preghiera può sembrare inesaudita, ma perché parte da desideri ancora umani, da desideri carnali. Ma Dio è remuneratore. Stare alla presenza di Dio non è possibile che te ne faccia andare via giù, abbattuto, depresso. Questo tante volte è per le immagini che ci siamo fatti di Dio. Tante volte la idea di un Dio distante, di un Dio incapace di ascoltarci, crea un senso di frustrazione, perché tu preghi, 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 non senti magari niente, dici, mi Signore, ma allora sei lontano, più preghi, più sembra Dio lontano. Non è questo tipo di preghiera, ma la preghiera di fiducia, la preghiera di contatto, la preghiera in cui sappiamo che Dio ci ascolta, è una preghiera che ci dona qualche cosa. Io tante volte nella mia vita, c'è una vita frenetica, questo un po' lo immaginate, corro a destra, a sinistra, quello mi chiama, quell'altro mi dice, sto male, sto morendo, sto qui, sto lì, dove stai? E tante volte, ma vedo che bastano, tante volte dei momenti in cui io dico, Signore, cioè, neanche lo dico per forza con la bocca, ma dico, Signore, e la sintonia di un momento apre una forza incredibile. Manco se avessi pregato 10 ore, come a dire, è la qualità del rapporto, è il tipo del rapporto che permette allo Spirito Santo di darci una carica incredibile, impressionante. È come a dire, tante volte è come quando si fanno le gare automobilistiche, voi vedete la velocità con cui le macchine si fermano ai box e gli fanno benzina. Quanto si stanno? 20 secondi, 30 secondi, non so, ma è incredibile, in un attimo arrivano là, carico, e ripartono. Ora è chiaro, io dico, non dobbiamo fare questo esempio per pensare che la preghiera debba essere così, però nel momento in cui noi abbiamo scoperto la sorgente dell'energia, io so che Dio è capace di ricaricare le nostre batterie in tempi velocissimi, in tempi istantanei, ma ci vuole l'aggancio, ci vuole la relazione, ci vuole che la nostra preghiera non sia uno sforzo mentale, ma sia un contatto. E lì vedrai come Dio è sempre pronto a ricaricare le tue batterie. C'è una ricompensa alla preghiera. Il Padre che vede nel segreto te ne darà la ricompensa, cioè è Lui che risponde, è Lui che viene incontro, è Lui che dona, è Lui che si dona soprattutto a ognuno di noi. E ancora è molto bella quella lettura di Giovanni, capitolo 16, 24, quando Gesù dice ai discepoli, fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Chiedete e riceverete. Chiedete e riceverete. È chiaro che tante volte l'intervallo tra la richiesta e la ricezione non è istantaneo, ma io so che in ogni caso quando noi chiediamo, quando noi ci rivolgiamo a Dio, Lui ci dà la serenità, Lui ci dà la sicurezza che questa preghiera è stata espressa. C'è una parte della scrittura che dice siano manifestate a Dio tutte le vostre richieste con azioni di preghiera, con rendimento di grazie, e poi la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza guardi il vostro cuore e i vostri pensieri, come a dire note a Dio, manifestate a Dio, ma quindi già con la sicurezza di avere espresso, di avere portato le proprie cose a qualcuno che è al di sopra e che quindi in un modo o in un'altra ha ascoltato la preghiera. Io credo che il ricevere non sia sempre collegato con l'esaudimento completo, ma sia collegato con la serenità che tu hai consegnato quella cosa a Dio. E quindi tu sei sicuro che quando dai una pratica a Lui, Lui la mette in opera. Non è come quando noi magari diamo delle pratiche da sbrigare a qualcuno, a un'agenzia, poi gli telefoniamo dopo un po' di tempo, dice ma ha fatto qualcosa? No, dice veramente, e si passano mesi, anni, e se non stiamo lì sempre a ricordare quelle pratiche, quelle cose, con Dio non è così. La fede reale mette le proprie cose, i propri pesi, getta i propri pesi su di Lui sapendo che Egli ha cura di voi. Questo è un tipo di preghiera che riceve già la ricompensa, perché nel mentre che tu la fai sentirai già l'amore di Dio che ti dice stai tranquilla figlia mia, stai tranquillo figlio mio. Poi magari ogni tanto andrai a controllare, Signore, ma ti avevo detto quella cosa, avevo espresso questa cosa, e lo Spirito Santo nuovamente dirà, stai tranquilla, già questa è una prima ricompensa, già questa è una prima parte della preghiera esaudita. E Dio ci chiede di mantenere la fiducia fino a che il compimento di quella preghiera poi si realizzi in pieno. Infatti in Filippesi 4:6, quel versetto che vi ho citato, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. Fratelli, è una cosa pazzesca qualcuno che ci dice non angustiatevi di nulla, realmente, perché noi tante volte ci facciamo un problema di tutto. Io non so se a voi capita tante volte di farvi problemi pure di cose inutili, perché tante volte è lo stato di tensione, di ansia, anche le piccole cose che ci vanno storte diventano grossi problemi, altro che non angustiarsi di nulla. Noi tante volte ci facciamo un grosso problema persino delle stupidaggini, perché forse siamo presi da altri problemi, ci sono tanti pesi che stiamo portando e allora l'ultima goccia, l'ultima cosa che non va diventa un motivo per dire ma basta, ma qui, ma pure questo. Non angustiatevi di nulla, ci manda qui questa lettera questa mattina lo Spirito Santo attraverso la parola, non angustiatevi di nulla. Io dico, Signore, ma quando riuscirò a realizzare pienamente questa parola? Quando riuscirò realmente a fidarmi che tutto è sotto il tuo controllo? Quando riuscirò realmente a capire che con la mia ansia non posso cambiare niente? Quando riuscirò a capire che tu mi stai chiedendo di fidarmi? Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio. Mi piace in ogni cosa. Io tante volte ho difficoltà di fare conoscere le mie richieste a Dio, perché sono stato abituato magari con un rapporto paterno dove solamente parlavo delle cose più importanti, delle cose più, come a dire, vabbè, ma questo no, ma questo che è inutile parlarne con qualcuno, no, questo me la sbrigo io, questo me la sbrigo io, questa è una stupidaggine, questo... Cioè, poi alla fine levando tutto, cioè, tranne il problema mi suicido, no, cioè, non è magari... tutti gli altri problemi non ne devo parlare con nessuno. E invece la cosa bella è questa: noi dobbiamo imparare a parlare con Dio delle nostre cose, anche più piccole. Dico, questa mattina facciamo un excursus, però è importante questo. In ogni cosa ci abituiamo a parlarne con Dio, perché già magari parlandone con Dio può essere che già il fatto di parlarne lui stesso in quel momento ci dice: ma ti stai preoccupando di una cosa inutile, stai tranquillo. Il fatto invece di non parlarne con nessuno e di tenerle dentro tutte queste cose ci causa uno stato di angustia, di peso, di amarezza, di stanchezza. Ci sentiamo troppo pesanti, abbiamo troppi pesi, e poi magari li andiamo a scaricare solamente su qualcuno che si sente tutti questi pesi, dice: mamma mia, come sei pesante. Ma impariamo a parlare prima con Dio e poi anche con gli altri. Ecco, attenti, perché ci sono quelli che fanno il contrario, parlano sempre con Dio e non parlano mai con gli altri, mentre la Scrittura ci dice anche di portare i pesi gli uni degli altri. Quindi in questo dobbiamo trovare un equilibrio. Non angustiatevi, ma le vostre, in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. Accompagnate da ringraziamenti. No, come a dire: Signore, te lo dico a te, ma tanto lo so che tu non mi ascolti. Te lo dico a te, Signore, però tanto per dire che almeno mi sono messo la coscienza a posto, ne ho parlato con te. Ti ringrazio, Signore, perché so che al di là di ogni cosa, al di là di quello che sento, vedo, capisco, tu ti prendi cura di me. Questo è ringraziamento, questo è atteggiamento che ti porta a dire: Signore, lode a te, grazie Signore, grazie in questa circostanza, grazie in quell'altra, perché so che tu ti prendi cura di me. In ogni caso io ti ho fatto presente le mie difficoltà, io ti ho detto che in questo non ce la faccio, io ti ho detto quest'altro, ti ho detto questo mio problema, questa mia difficoltà, questa mia... Però non sto lì sempre a dirti questo, ma ti dico grazie Signore, perché tu ti prendi cura di me e ti lodo. E infatti, come conseguenza di questo atteggiamento, al verso 7 dice: la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Fratelli, è un'esperienza da fare questa, è un'esperienza da provare. Io credo che tante volte noi cerchiamo di custodire i nostri cuori, i nostri pensieri con altri sistemi. Ma me ne frego, come si fa, si conta, qua là. Ma è la pace di Dio invece che vuole proteggerti, intanto che le cose vadano al posto giusto. È la pace di Dio che ti può proteggere, ti può accompagnare fino a quando quelle cose avranno preso una piega diversa. Fino a quando o saranno cambiate le circostanze o sarai cambiato tu, perché tante volte è così: o cambiano le cose o cambi tu. Ma intanto, prima di arrivare a quello, cosa facciamo? Abbiamo bisogno della rassicurazione, della pace di Dio al di sopra di ogni intelligenza. E perché al di sopra? Perché se tu ci rifletti e ci ragioni, non ci sarebbero ragioni di stare in pace. Se tu ci pensi, dici: ma come posso stare in pace? Ma questa è la pace di Cristo, è una pace al di là dell'intelligenza. Se no, io credo che nessuno dei nostri fratelli primitivi avrebbe mai e poi mai potuto vivere la pace. Signore, come possiamo stare in pace? Qua ci mangiano. E non erano cannibali, erano i leoni. Signore, come possiamo stare in pace? Qui ci perseguitano. Come possiamo stare in pace? Ci hai chiesto una cosa impossibile. Dov'è questa pace? Dobbiamo arrivare per forza a una persecuzione per capire, fare un'esperienza di pace? O vi bastano le vostre persecuzioni giornaliere? Vi bastano i vostri problemi giornalieri? Lì, proprio nelle difficoltà, nelle tensioni, nelle cose incredibili, Dio ci chiama: qui puoi sperimentare la mia pace. No, Signore, io la tua pace la posso sperimentare se tu aggiusti le cose. No, non ci siamo, dice il Signore. Qua è al contrario, la mia pace è al di là di quello che vivi, di quello che senti. La mia pace è una realtà al di là. E tu hai bisogno di provarla, di sperimentarla. E allora parla con Dio, trasmettigli in preghiere, in suppliche, quello che sono le tue difficoltà, i tuoi problemi, ma poi ricevi la pace di chi ha scaricato le cose, ha gettato i pesi su chi ha cura di lui, perché la pace è lì pronta a venire su di te dopo che hai scaricato. Se tu invece non li hai scaricato e continui a cercare tu di ostinarti, di volere cambiare le cose, la pace non verrà. L'intelligenza avrà supremazia sulla pace, ed è una cosa pericolosa, essere troppo intelligenti, vedere troppo senza avere la pace di Dio è una fonte estrema di tensione, di crisi, ma la pace deve essere al di là dell'intelligenza. E questo tante volte ti potrà fare accusare dagli altri, come a dire, ma come? Non entri in ansia, ma come? Non ti strappi i capelli, ma come? Non ti sbatti la testa al muro visto quello che sta succedendo? No, ma non perché non vedo, ma non perché non sono cosciente del problema, ma perché so che il mio Redentore vive e che ho gettato questi pesi su di Lui e Lui si prende cura di me, della mia famiglia, si prende cura della Chiesa, si prende cura di tutto il suo popolo. E poi io credo che tutti possiamo testimoniare un altro effetto della preghiera, di avere notato delle coincidenze in connessioni con certe preghiere fatte magari in maniera sfuggente. Signore, sono solo, mi piacerebbe... E la spunta la persona, Signore, ho bisogno di questo. Tante volte, sapete, le preghiere più esaudite sono quelle che facciamo senza neanche rendercene conto, perché sono delle preghiere così, che nascono dal di dentro e che incontrano l'amore di Dio. Signore, chiedete e vi sarà dato, espresse Gesù in maniera forte, cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Fratelli, cose buone però. E qui dovremmo aprire tutto un capitolo, cose buone. Lì l'autore del libro cita e dice che tante volte, se Dio avesse esaudito le sue preghiere, cioè non si sarebbe poi ritrovato in certe situazioni molto belle, molto grandi, dove poi Dio lo ha portato. E lui in questo caso lo riferiva, per esempio, se avesse esaudito le mie preghiere sulle compagne che io volevo, non avrei potuto sposare mia moglie, dice l'autore, e ringrazio Dio veramente per averla sposata. E tante volte, dico, questo è un esempio limite, ma ci sono tante altre cose in cui noi non capiamo, ma dove Dio ci dà cose buone per noi, perché poi c'è anche un concetto che qualcosa che è buono per me non è detto che sia buono per te, perché abbiamo problemi diversi, abbiamo differenze di personalità e quindi Dio deve tante volte personalizzare, deve studiarci. Lui non è grandemente difficile perché è onnipotente, però capite bene, vada, come si chiama, vede Antonella, dice: Antonella, vediamo, questo glielo posso dare o non glielo posso dare? Aspetta, se glielo do poi allora fa tutta una valutazione incredibile che a noi passerebbero millenni per capirlo, e Dio dice: ok, glielo do. arriva ancora da Serena, dice: vediamo Serena, questo di qua cosa gli posso dare? Dio studia ognuno di noi, vi sembrerà strano. E tante volte noi diciamo: Signore, voglio quello, e Dio dice: no, non te lo posso dare quello, perché ti fa male. È un concetto strano, ecco perché abbiamo bisogno di avere fiducia in Lui, e abbiamo bisogno di credere che quello che Lui ci dà è quello più opportuno. E la medicina tante volte è amara. Può essere che Dio ci dà una medicina ogni tanto, uno sciroppo per la tosse spirituale, ci dà qualche cosa che non ci piace, e noi diciamo: Signore, ma io non ti avevo chiesto questo, io non ti avevo chiesto questa medicina, io non ti avevo chiesto questo vaccino. Ma Dio dice: ma io ti do cose buone per te. Ed è quello importante, che voi possiate scoprire che Dio, quando andate da Lui, vi dà cose buone. E questo è importante. Io ho messo tante volte parecchio tempo per capire che Dio mi dava cose buone. E dicevo: Signore, ma che mi dai questo? A me non mi serve. Signore, ma questo non mi interessa. E poi: Signore, hai ragione, questa era una cosa buona, ma lo capiamo dopo. Beati quelli che lo capiscono subito, perché si prendono le cose buone, si prendono la medicina, guariscono e vanno avanti, e Dio poi gli dà altre cose, perché c'è una progressività. Dio non ci può dare certe cose perché ancora siamo in certe situazioni. Allora prima è come se ci volesse far uscire da certe situazioni, e poi ci darà le buone cose che ha progettato per noi. Sapete che Dio tante volte è in crisi perché non ci può dare le cose che vuole? Perché noi diciamo: Signore, dammi una cosa per correre fortissimo. Sì, Signore, ma prima, dice, prima ti voglio dare una cosa per guarire da quella malattia al cuore che c'hai. Come fai a correre fortissimo? Appena fai 100 metri cadi stecchito. Io vorrei una macchina. E allora comprendiamo in questo l'intelligenza di Dio. Darà cose buone a quelli che gliele domandano. Dio, possiamo affermare in questa maniera, che risponde sempre alla preghiera. Tranne che, certo, tante cose le capiremo più in là, ma ci sono degli ostacoli, vogliamo vederli brevemente, avviandoci verso la conclusione, non so se riusciremo a finirlo. Un primo ostacolo alla difficoltà di ascoltare la risposta alla nostra preghiera è il peccato non confessato. Questo è un primo aspetto che ci impedisce di vedere Dio, quindi chiaramente ci impedisce anche di vedere la sua ricompensa, il suo esaudimento, la sua cura specifica per noi. In Isaia 59:2 dice: ma sono le vostre iniquità che vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Allora, quando siamo presi dalle nostre trasgressioni, quando siamo presi dalle nostre ribellioni, quando siamo presi dai nostri peccati, noi non abbiamo una grossa percezione di Dio. Non so se vi capita. Dio mica se n'è andato, lo Spirito Santo mica ci ha lasciato. Non è come nel Vecchio Testamento che lo Spirito Santo veniva, se ne andava. Lo Spirito Santo è sempre là, Dio è sempre al vostro fianco, vi cammina accanto, ma voi non lo percepite più. Perché? C'è come una morte spirituale transitoria, il peccato è così. Non che moriamo spiritualmente, ma in quel momento non siamo più in grado di accorgerci delle cose spirituali. Il nostro peccato, qualunque esso sia, amarezza, invidia, lamentela, ribellione, diventa più forte della percezione di Dio. È come a dire che quello che stai vivendo ti impedisce di accorgerti che Dio è con te. E la cosa bella dello Spirito Santo è che in quel momento, pur essendo tradito, scusatemi l'esempio, non si mette lì a sbatterci la testa al muro a dire: ma come? Io sono con te e tu mi stai tradendo, che ne so, con qualunque altra cosa. ma tu te ne stai andando. Lo Spirito Santo lì è contristato e in quel momento soffre perché non ci può parlare. E qualcuno dice, ma Dio mi dovrebbe prendere e sbattere la testa al muro. No, fratello, no, sorella. Dio non ha usato questi sistemi con Gesù. È Lui che è morto per dare la vita. Avrebbe dovuto ammazzare tutti per liberarsi finalmente dal genere umano. Ma l'ottica di Dio è questa. Lui è lì, lo Spirito Santo, e aspetterà che tu ti accorgi, cercherà di convincerti, cercherà di fartelo capire, ma aspetterà che tu ti accorgi di essere entrato in un circuito vizioso e dirai, Signore, scusa. Vi rendete conto in certi momenti quando dite semplicemente questa parolina? O pensate come subito si riapre un circuito incredibile. Fino a quel momento Dio lontano, non capisco più niente, tutti brutti, tutti i fratelli fanno schifo, tutti qua, e la chiesa, e qua, e il mondo, e le tasse, tutta una visione tremenda. Poi alla fine, qual è tutta la... certe volte dico, qual è la ragione di tutto questo? Che stiamo dentro, permanendo in un'attitudine di fallimento, di peccato. E allora basta dire scusa, Signore. Basta dire, Signore, ho sbagliato, per subito ritrovare la gioia della Sua presenza, la gioia della Sua realtà in noi e quindi la fiducia che quello che gli abbiamo chiesto, Lui è potente da operarlo e da farlo. Un'altra causa può essere del non esaudimento della preghiera, la mancanza di perdono. Tante volte abbiamo bisogno di imparare a perdonare come siamo stati perdonati. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Io credo che è importante scoprire il perdono di Dio, ma è importante scoprire che a nostra volta possiamo perdonare gli altri. Tante volte mi viene in mente, tante volte dobbiamo perdonare gli altri perché esistono. Ti perdono perché esisti. E tante volte è come se avessimo difficoltà estrema con alcuni, con delle persone che ci creano. Io tutta la mia vita, cioè, ho sempre avuto questa esperienza tante volte, tutte le persone con cui volevo stare non riuscivo a starci, le persone con cui non volevo stare invece era come se quelle che poi stavano accanto a me. E ho detto, ma Signore, ma che significa questo? Dio dice, proprio per farti crescere io ti farò vedere che con le persone che ti sembrano più vicine, più affini, io ti farò andare in crisi. E infatti le crisi più grosse da chi le abbiamo prese? Dalle persone che, con cui eravamo più vicini. E questo perché? Perché Dio vuole farci scoprire un tipo di amore diverso. Non perché Dio non ci vuole fare stare insieme a persone. E allora capite, in tutto questo Dio dà cose buone. Noi lo capiamo sempre dopo. Un altro aspetto è la disobbedienza. Dice ancora in Prima Giovanni 3,21, carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Quindi attenti, il ricevere da Dio non è tanto perché noi con l'obbedienza ci paghiamo, ma perché l'obbedienza ci crea una dimensione dove noi possiamo credere, ricevere, dove ci viene più facile prendere le cose di Dio. Anche perché impariamo a capire che sono buone. Allora ecco perché le riceviamo. Nell'obbedienza a Dio c'è una capacità di ricevere di più le sue benedizioni. Nella tendenza a fare di testa nostra ci prendiamo le nostre benedizioni, che poi te le raccomando, non so quanto valgano. E ancora un altro aspetto della difficoltà ad ascoltare e a ricevere da Dio sono le motivazioni sbagliate. Su queste potremmo fare tutta una riflessione, ma velocemente vi leggo un versetto che voi tutti conoscete in Giacomo capitolo 4, 2, dove dice: voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Fratelli, qui c'è un grande veramente ostacolo, molto più grande di quando noi non pensiamo. Da che cosa siamo motivati quando preghiamo? Signore, ti prego questo. Perché stai chiedendo questo? Qual è la motivazione? Perché io sono convinto che le preghiere che nascono dall'amore, dalla motivazione di amore, sono preghiere che Dio vuole esaudire e che Dio esaudisce. Ma alcune delle nostre preghiere nascono da altre motivazioni, da spendere nei nostri piaceri. Attento, non è che Dio non vuole che noi abbiamo piacere, ma tante volte il nostro piacere diventa il dispiacere di qualcun altro. Non so se vi è capitato mai. Il mio piacere diventa il tuo dispiacere. E allora Dio, che è giusto, dice: alt, io voglio qualcosa che faccia piacere a tutti. E allora lì le nostre preghiere vanno cambiate. E piano piano, sapete, io mi ricordo, prima pregavo: Signore, il posto dove posso stare meglio, il posto dove posso vincere, il posto dove posso fare questo, il posto dove posso essere messo in evidenza. Signore, poi dice: aspetta, però fai queste preghiere. Poi dice: il posto dove posso realmente usarti meglio, dove posso ottenere il bene di tutti. Perché vero è che Dio ama te in una maniera specifica, ma ricordati che questo amore non è esclusivo. Dio, per amare te, non ti libererà dagli altri. Non potrai dirgli: Signore, se tu mi ami, liberami da tutte le persone cattive, liberami da tutti i fratelli antipatici, dalle sorelle soprattutto, liberami da... Non puoi fare questa preghiera. Dio sorriderà all'inizio, ti ascolterà, e tante volte facciamo delle preghiere di questo genere: se tu mi ami, Signore, liberami da... E il Signore ti dirà: ma guarda che io amo te, ma amo la tua sorella, il tuo fratello, io amo tutti, e allora io voglio esaudire delle preghiere diverse. E beato l'uomo che comincia a pregare le preghiere che Dio vuole. Io vorrei che noi ci riflettessimo questa mattina, andando verso la conclusione, che potessimo intanto realmente capire l'importanza del pregare, e poi potessimo anche dire: Signore, da che cosa sono ispirate le mie preghiere? Cosa voglio? Voglio veramente la tua gloria? Se voglio veramente la tua gloria, posso stare sereno, già mi posso sentire esaudito. Voglio invece che le cose vadano secondo i miei progetti? Lì mi posso sentire in crisi e in ansia. Perché? Ma se voglio la tua gloria, posso sentire già la pace che mi protegge e mi dice: stai tranquillo. Io sto lavorando nella tua vita per il tuo bene, per il bene della tua famiglia, per il bene dei tuoi fratelli. E quindi comprendiamo tante volte che, a parte le motivazioni sbagliate, ci può essere una cattiva comprensione della volontà di Dio, perché Dio ci dà cose buone, non sempre è buono quello che noi immaginiamo buono, fratelli. Non sempre è buono quello che noi pensiamo buono. Abbiamo un criterio diverso. Tante volte ci scontriamo con i criteri di Dio, ma grazie a Dio lo Spirito Santo sta lavorando e io lo vedo nelle vostre vite, nelle vostre crisi, nelle mie crisi, vedo come stiamo imparando a chiedere quello che è buono e lì realmente cominceremo a ottenerlo. Come preghiamo? Adorazione, confessione, ringraziamento, supplica. E vogliamo, concludendo questa mattina, fare insieme, prima di prendere la Santa Cena, quella preghiera che è il Padre nostro. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia. Quando dobbiamo pregare, Signore? Non c'è un modo, un posto. Se volete è scritto non cessate mai di pregare. Quindi come a dire, ma questo capite bene che ha a che fare con una relazione. È come a dire non cessate mai di pensare che vostra moglie non è più vostra moglie. Non cessate mai di pensare che vostro marito non è più vostro marito, anche quando non vi piace. Non cessate mai di pensare che il vostro Dio è accanto a voi. Non cessate mai di pensare che lo Spirito Santo è con voi. Perché se ve ne accorgete, ci sarà una relazione, ci sarà un contatto. Se ve ne accorgete, camminerete insieme, anche nella quotidianità, anche nei giochi, nello scherzo. Però lo Spirito Santo sarà in grado di frenarvi, di dirvi attenta qua, attenta figlia mia. Non entrare in questo coso, c'è un pozzo, ci cadi dentro. Pregare per non cadere in tentazione. In Efesini è scritto pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. E poi pregare insieme, pregare da soli. Sono tanti modi che Dio ci dà. Questo avremo modo di sperimentarli insieme. Ma in ogni caso, quello che fa della preghiera la cosa più importante è che c'è sempre Dio nella nostra preghiera. L'interlocutore è Dio. E allora, in qualunque modo, che sia intercessione, che sia lode, che sia supplica, che sia resa di grazie, che sia adorazione, qualunque cosa sia, c'è Lui. E se c'è Lui, c'è quello che ci serve. Vogliamo crederlo questa mattina, mentre ci accostiamo alla cena del Signore. Vogliamo crederlo che nella preghiera di Gesù siamo stati tutti inseriti nel Padre e ancora siamo in condizioni di poter vivere alla presenza di Dio. Nel mentre che ancora prenderemo di questo pane, berremo di questo vino, io credo che lo Spirito Santo, in una maniera forte, in una maniera grande, ci darà il senso della presenza di Dio.